Un saluto da Eliana Astorri e benvenuti nella rubrica Infatti, dentro i fatti che riguardano il sociale e l'ambiente. Oggi parliamo di hospice e cure palliative, poi faremo una passeggiata al bioparco dove sono arrivati due nuovi ospiti, i lupi feriti da incidenti causati dall'uomo, Scialla e Pasqualino. Prima, come sempre, alcune piccole buone notizie. L'edificio più sostenibile del mondo è il Bullitt Center di Seattle e recentemente ha ottenuto le certificazioni Living Building Challenge e Net Zero Energy. Tutti i materiali impiegati per la costruzione sono certificati FSC e provengono esclusivamente da aree limitrofe al cantiere e non sono in alcun modo tossici. Viene recuperata e riutilizzata l'acqua piovana, ma il vero punto di forza della struttura è l'efficienza energetica. I pannelli solari fotovoltaici sul tetto e le facciate solari soddisfano il 100% del fabbisogno energetico annuo in soli 7 mesi. In pratica si produce più energia di quanta ne serva. Il taxi Braille. A partire da questo mese, i taxi di Madrid devono tenere a bordo dell'auto un adesivo con informazioni in Braille per i non vedenti. Deve riportare la targa del veicolo, il numero di licenza comunale, i posti a sedere disponibili, la data di immatricolazione del veicolo e le tariffe vigenti. Oggi parliamo di hospice, quelle strutture che si occupano di cure palliative, cioè quelle terapie che permettono ai malati non guaribili di non soffrire per il dolore e che li assistono anche dal punto di vista psicologico, sociale e spirituale. Sono ancora pochi i familiari dei malati che vi si rivolgono, spesso perché non a conoscenza dell'esistenza di queste strutture oppure perché non sanno dove si trovino. Oggi la Federazione Cure Palliative ha realizzato un database online per trovare il servizio più vicino. Ne parliamo con Luca Moroni, presidente della Federazione Cure Palliative e direttore dell'hospice di Abbiategrasso in provincia di Milano. Moroni, benvenuto.
Grazie mille, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
Moroni, per iniziare ci vuole presentare la Federazione Cure Palliative?
La federazione è un organismo di secondo livello, quindi è una federazione di organizzazioni non profit. Si tratta di associazioni, fondazioni, cooperative, comunque organizzazioni onlus, sono 75 quelle che si coalizzano nella Federazione Cure Palliative e che hanno il compito di promuovere lo sviluppo e la cultura delle cure palliative anche in Italia, superando un ritardo notevole nei confronti dei paesi europei e soprattutto del Nord Europa.
Perché qual è la situazione in Italia?
La situazione in Italia è che le cure palliative fino a 15 anni fa, salvo rarissime eccezioni, non esistevano. Quindi i malati che venivano riconosciuti come inguaribili da parte della nostra medicina venivano in qualche modo espulsi dal sistema sanitario nazionale e regionale, che è pensato e costruito per curare i pazienti in una fase acuta, quindi con prospettive di guarigione. Nel momento in cui questi malati non potevano più guarire perché la loro patologia non era più curabile, venivano in qualche modo dimessi dagli ospedali e abbandonati alle cure delle loro famiglie. Negli ultimi 10 anni, grazie anche ad alcune leggi nazionali, la situazione sta decisamente migliorando.
Ricordiamo appunto che esiste una legge a tutela del malato proprio per garantirgli l'accesso alle cure palliative.
Sì, le leggi nazionali che hanno fatto la differenza sono due. Una è la legge 39 del 90, voluta dall'allora ministro Rosi Bindi, che ha individuato i soldi, le risorse economiche per realizzare gli hospice. Da allora gli hospice erano 3 in Italia, da allora sono cresciuti, anche se in maniera molto diseguale nelle regioni italiane, fino ad arrivare oggi a un totale di 230 hospice per 2.524 posti letto. Un altro passo in avanti estremamente importante è stata la legge 38 del 2013, la prima legge quadro sulle cure palliative che traccia la strada perché il diritto a questa tipologia di cura diventi accessibile ai pazienti inguaribili e tuteli le loro famiglie in Italia. Una strada però, perché una legge quadro per essere effettivamente operativa ha bisogno di mettere in campo dei decreti attuativi e una realizzazione sul territorio a livello regionale, a livello locale, che è quello che forse con una certa eccessiva lentezza sta però avvenendo anche in Italia.
Moroni, è possibile che i familiari di un malato inguaribile, pur sapendo dell'esistenza degli hospice, non ve lo trasferiscano perché psicologicamente si comprende che si è davvero alla fine della vita?
Naturalmente è possibile. È una preoccupazione assolutamente comprensibile da parte delle famiglie. Sta al complesso della rete di assistenza che prende in carico il malato e la famiglia per un periodo che precede quello delle cure palliative, attuare un percorso di informazione, di accompagnamento graduale all'informazione sia del malato che per quanto riguarda la famiglia, che consenta la comprensione che i bisogni che il malato ha in una fase avanzata di malattia non sono più quelli che possono essere soddisfatti in ospedale, ma che esistono delle strutture dove è possibile vivere con dignità, privi da sintomi estremamente difficili da gestire come quello del dolore, e anche vicino il più possibile alle proprie famiglie. Va però detto che l'hospice è uno dei nodi importanti di risposta ai bisogni di cure palliative. Un hospice ha senso e funziona bene solo se è affiancato a un importante servizio di assistenza domiciliare, perché oggi è possibile, con un servizio dedicato e con professionisti preparati, reperibili 24 ore su 24, così come prevede la legge, anche assistere con successo le persone a casa loro.
A questo punto, per informare le famiglie, la Federazione Cure Palliative ha stilato un elenco di hospice online.
Sì, questo fa parte di un progetto anche più ampio che sta orientando l'attività della Federazione Cure Palliative in questo periodo attraverso l'individuazione di una giornata nazionale, che è quella dell'11 novembre, la giornata di San Martino, in cui ogni anno si ripetono delle campagne informative, attraverso la costruzione di un sito che ha diverse aree informative, anche risposte a domande che sono quelle più frequenti e più frequentemente si pongono i malati e le famiglie, e anche un database su base Google Map e quindi facilmente utilizzabile da parte ormai dei cittadini italiani capaci di muoversi all'interno di questi sistemi informatizzati per individuare qual è la risposta in termini di hospice più vicina al territorio, alla zona dove vivono.
L'hospice è un servizio quindi sovvenzionato dal sistema sanitario italiano?
Il ricovero in hospice è un LEA, quindi è un livello essenziale di assistenza, cioè è ciò che il sistema sanitario nazionale, lo Stato, ha deciso di garantire ai propri cittadini gratuitamente. Quindi il ricovero in hospice non ha un costo. Alcuni hospice, la maggior parte, sono gestiti direttamente all'interno del servizio sanitario regionale, quindi sono pubblici, spesso sono all'interno di aziende ospedaliere. Molti di questi invece sono gestiti direttamente da organizzazioni non profit. In gran parte sono i primi che sono nati e quelli storici e anche magari più radicati, ma in tutti i casi operano in regime di convenzione di accreditamento e quindi per conto e in nome del servizio sanitario.
Quindi per avere informazioni sugli hospice si può visitare il vostro sito?
Si può visitare il sito sicuramente, il sito rimanda per ogni hospice ha una mail, un numero di telefono, un indirizzo, un fax, per cui è possibile poi contattarli direttamente. Un'altra area del sito invece dà riferimento delle associazioni che operano un po' in tutta Italia per promuovere le cure palliative, si può anche telefonare alle associazioni. La maggior parte di queste è organizzata per poter ricevere i malati o le loro famiglie, potersi sedere a un tavolo, comprendere insieme qual è la situazione a cui è arrivata la patologia e quale può essere la risposta migliore.
www.fedcp.org. Fed sta per Federazione CP Cure Palliative. Grazie a Luca Moroni, presidente della Federazione Cure Palliative e direttore dell'Hospice di Abbiate Grasso in provincia di Milano. Moroni, grazie per essere stato con noi, per questo contributo. Le auguro buon lavoro.
Grazie a lei.
Ascoltaci sul digitale terrestre televisivo al canale 882.
Lieto fine per i due lupi, Scialla e Pasqualino, vittime di incidenti causati dall'uomo che, dopo un periodo di recupero, sono stati accolti nella selva dei lupi del Bioparco. Ascoltiamo la loro storia dal presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Federico Coccia. Coccia, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Ci racconta le vicissitudini di questi due lupi?
Sì, sono contento, orgoglioso, emozionato, perché io in primis sono medico veterinario e poi sono anche presidente della Fondazione Bioparco di Roma. Quindi da medico veterinario e da presidente del Bioparco di Roma sono doppiamente contento, perché abbiamo salvato questi due poveri animali che arrivano da due storie diverse, da due mondi diversi, da due regioni diverse, con due problematiche diverse, perché Scialla è stata trovata con un laccio legato a una zampa, perché era finita in una trappola per cinghiali, e invece Pasqualino è stato incidentato da un'auto. Quindi tutte e due nello stesso periodo erano sofferenti ed erano destinati a morire sia l'uno che l'altro. Quindi salvati, recuperati sia fisicamente ma anche psicologicamente, perché dovete capire che quando si prelevano dalla natura questi animali che sono abituati a vivere a livello selvatico, quando si prelevano in qualche modo bisogna anche saperli trattare, perché in qualche modo fino a quel giorno hanno visto l'uomo come un nemico e fanno bene, perché abbiamo visto che appunto avvicinarsi agli uomini in questi casi sono bracconieri, è meglio stargli lontano che vicino. Però cosa succede? Che quando li prendi, li curi e gli dai da mangiare, poi in qualche modo iniziano a prendere confidenza con l'uomo e, vivendo per associazione, associano l'uomo a chi appunto gli dà da mangiare e che l'ha salvato. Quindi se voi adesso, se venite tu, vi aspetto al Bioparco, perché si fanno vedere in tutta la loro bellezza, chiaramente zoppicchiano ancora, però li abbiamo recuperati, stavo dicendo, sia fisicamente che psicologicamente. Come psicologicamente? Psicologicamente abbiamo recuperati giorno dopo giorno, avvicinandosi con molta calma, con molta tranquillità, con molta dolcezza, facendo capire loro che siamo amici e non nemici. Purtroppo questo, ci sono i pro e i contro dell'uomo amico, perché il fatto che non si possano più rimettere in natura, proprio perché si sono abituati a noi, all'uomo. E questi cani, se li rimettiamo in natura, ammesso e non concesso, a parte che non potrebbero ritornare perché zoppicano, quindi hanno delle patologie, quindi non potrebbero comunque più predare, però rimetterli in natura vuol dire mandarli a morire, perché adesso hanno socializzato con l'uomo, quindi si avvicinano all'uomo.
Invece di scappare,
e questi posti come Parco degli Abruzzi, piuttosto che altri boschi italiani, è pieno purtroppo di questi bracconieri. E se loro si avvicinano troppo ai bracconieri, fanno una brutta fine.
Ma non solo i bracconieri. Qual è il suo punto di vista sulle polemiche dei pastori che lamentano l'uccisione delle greggi da parte dei lupi e che quindi sparano loro addosso? Non c'è un modo per salvaguardare sia le greggi che i lupi?
Assolutamente sì, sparare loro addosso è inutile dirvi che è una cattiveria, perché sono un animalista, quindi voglio dire, non si spara sugli animali. Uno. Due, la soluzione non è mia o sua, ma è politica. Ci deve essere un regolamento di gestire meglio le greggi, come i pastori dovrebbero avere magari qualche compenso in più dallo Stato per far sì che possano appunto recintare le zone dove vanno a pascolare le pecore. Basta questo. Una volta limitata la zona dove portano a pascolare le pecore, si risolve il problema, perché il lupo o l'orso che sia, insomma, anche se si avvicinano non possono entrare, perché oggi ci stanno dei sistemi anche con dei fili che hanno delle piccole bassissime scariche elettriche, però non permettono a questi animali di oltrepassare, e quindi si eviterebbe il problema.
Coccia, voi avete sempre delle iniziative per invitare i romani e non a visitare il bioparco, avete qualcosa certo. In cantiere?
Assolutamente sì, noi il bioparco è pieno di novità, da quando appunto sono subentrato abbiamo capito che i romani, e non solo, volevano qualcosa di più dal bioparco. Questo l'abbiamo capito, e quindi il bioparco, io lavoro con una squadra, non sono solo io che lavoro, siamo tutta una squadra che siamo sempre in movimento, proponiamo eventi uno dopo l'altro. Questo chiaramente del lupo è un motivo interessantissimo per venirli a vedere, perché la prima volta che si possono vedere dei lupi da vicino, a 1,5 metri, 2 metri di distanza. Io ricordo che noi non abbiamo gabbie o sbarre o reti, noi abbiamo degli spazi dove i cani si possono, questi cani, io li chiamo cani, sono dei cani adesso perché si sono praticamente quasi addomesticati, si possono vedere da vicino, a 1 metro, già 1 metro di distanza. Quindi è bellissimo vederli in questa selva. Un lupo così, un lupo da questa vicinanza lo vedi solamente in un documentario, è difficile vederlo in natura, uno. E poi abbiamo adesso il 31 di gennaio, quindi dal 1 febbraio, si potrà visitare il Museo del Crimine Ambientale. Abbiamo creato l'unico museo presente in Europa dove verranno esposti, in collaborazione col Corpo Forestale dello Stato, dei reperti che il Corpo Forestale dello Stato ha sequestrato ai boss della malavita o alla criminalità organizzata, dei reperti come le zanne di elefante, delle pelli di leopardo, piuttosto che dei corni di rinoceronte, perché c'era quella stupida leggenda che il corno di rinoceronte è afrodisiaco, quindi hanno fatto una strage di rinoceronti. Quindi facciamo capire ai bambini, perché se si chiudono gli occhi e si pensa chi è il fruitore finale, chi sono i fruitori finali del bioparco? Sono i bambini. Io devo far vedere loro qualcosa di interessante, loro si devono portare un bagaglio a casa. Quindi noi dobbiamo lavorare con i bambini, perché i bambini che vedono un museo del genere, che lì per lì può anche sembrare un po' pauroso per un bambino, però devono vedere e capire che ci sono degli uomini cattivi che buttano giù un animale di 3 tonnellate per avere un piccolo corno, per poche centinaia di migliaia di euro. Quindi voglio dire, il bambino, secondo me, vedendo questo, vedendo l'animale dal vivo, perché gli faccio vedere l'animale vivo, però gli faccio vedere anche che cosa succede se abbatti un animale del genere e i problemi che si creano in natura abbattendo alcuni animali, perché interrompiamo un ecosistema, sicuramente i bambini che visitano il Museo del Crimine Ambientale, forse domani avremo qualche bracconiere in meno.
Allora, i lupi e il museo sono 2 motivi in più per visitare il bioparco. Grazie a Federico Coccia, presidente della Fondazione.
Ma ce ne sono anche tanti altri. Abbiamo l'area tematica delle farfalle, apriremo adesso la mostra del volo di Leonardo. Sono tantissime, però quelle imminenti sono adesso i lupi e il Museo del Crimine Ambientale.
E allora verremo a visitare il bioparco.
Vi aspetto tutti.
Prima di salutarvi vi ricordo che c'è ancora tempo per contribuire alla raccolta fondi per dipingere le sale di trattamento della nuova radioterapia oncologica del Policlinico Gemelli con delle vedute di Roma. Ne abbiamo parlato nella rubrica di Medicina Effetti Collaterali del 1 gennaio con il professor Vincenzo Valentini, direttore di questa divisione. L'iniziativa si chiama Sogni Dipinti e vuole dare sollievo attraverso l'arte alle persone che devono sottoporsi a questi trattamenti. Quindi ancora fino al 29 gennaio si può sostenere Sogni Dipinti visitando il sito www.eppela.com e, se volete, guardate cosa si fa nella divisione di radioterapia oncologica del Gemelli su www.gemelli-art.it. Inoltre ricordate che sabato tornano le arance della salute AIRC con lo slogan «Mettiamo il cancro all'angolo». 20.000 volontari distribuiranno in 2.000 piazze italiane 330.000 reticelle contenenti 2,5 kg di arance rosse con un contributo minimo di 9 euro. Per conoscere le piazze dove trovare le arance AIRC visitate il sito www.airc.it oppure chiamate il numero speciale 840 001 004. Siamo al termine della rubrica Infatti, vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 12.35. Un buon proseguimento di ascolto su Radio Vaticana Italia da parte di Eliana Astorri.